Allora, iniziamo questa analisi con un'immagine mentale che, secondo me è un po' surreale. Immaginiamo una lastra di ghiaccio sterminata.
Una pista enorme, sì.
Esatto, letteralmente grande quanto un intero campo da calcio. E ci sono questi 22 giocatori, con i pattini ai piedi, che sfrecciano a velocità folli. Ora, l'istinto ci direbbe che stanno inseguendo un disco di gomma. No, come nel classico hockey.
Invece no, niente disco.
Zero assoluto. Usano una piccola pallina rigida. E il dettaglio in assoluto più straniante, quello che manda un po' in cortocircuito tutto ciò che pensiamo di sapere sugli sport invernali, è il portiere.
Già, il portiere senza mazza.
Cioè, sta lì, fermo davanti alla porta, e blocca dei tiri diretti a decine di chilometri orari usando solo le mani nude. Roba da pazzi.
Stesse chiedendo. Un gioco che storicamente è popolarissimo in Scandinavia, in Russia.
Ha origini antichissime, se non sbaglio.
Sì, radici inglesi che risalgono addirittura al 1882. Diciamo che è a tutti gli effetti l'antenato di moltissimi sport moderni, sia su ghiaccio che su prato.
E la cosa incredibile, spulciando i documenti di oggi, è che in Italia ha avuto un promotore d'eccezione, un nome che, insomma, per gli appassionati di calcio fa tremare i polsi, ovvero Nils Liedholm, il leggendario barone svedese del Milan.
Esatto, pensa che nei primi anni 2000 ne è stato addirittura presidente onorario. Ha portato un peso specifico e mediatico enorme a questa disciplina.
Solo che poi succede qualcosa. Nonostante questo pedigree, se guardiamo i documenti del 2017, scopriamo un fatto brutale. Il bandy, nel nostro paese, perde la sua affiliazione internazionale. Sostanzialmente muore in modo ufficiale.
Muore a livello amministrativo, che nel mondo dello sport contemporaneo equivale proprio a cessare di esistere.
Senza la burocrazia non si va da nessuna parte.
Purtroppo sì. Senza l'architettura di una federazione riconosciuta crolla tutto il castello. Voglio dire, non puoi organizzare competizioni ufficiali, i giocatori non hanno le coperture assicurative standardizzate.
Che sono fondamentali.
Certo. E poi i vivai giovanili non ricevono fondi. Scompare ogni prospettiva di un vero confronto internazionale. Cioè, la passione dei praticanti magari rimane, ma legalmente lo sport diventa un fantasma.
E il motivo per cui partiamo proprio da questo fantasma su una pista di ghiaccio è che nella nostra esplorazione di oggi andremo a vedere come quel tracciato è stato letteralmente riportato in vita.
Un'operazione di salvataggio bella e buona.
Sì, tramite una struttura gigantesca che abbiamo trovato nelle fonti. Un'enorme macchina che non si limita a resuscitare tradizioni svedesi, ma è un vero e proprio ecosistema parallelo.
E dà forma a espressioni urbane giovanili, fino ad arrivare a dialogare con l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Esattamente. E la chiave di tutto questo universo è una sigla che nei documenti compare ovunque, la FISPT, Federazione Italiana Sport per Tutti.
Guarda, l'analisi di questi documenti mi ha offerto una prospettiva davvero inedita su cosa significhi organizzare l'attività motoria oggi. L'approccio classico lo conosciamo tutti, è verticale.
C'è una federazione per un solo sport.
Esatto. Regole ferree, confini che non si possono varcare. Qui invece assistiamo a un modello completamente orizzontale, una specie di rete neurale che assorbe e, diciamo, dà dignità a movimenti culturali che altrimenti resterebbero super frammentati.
Ma infatti l'impatto iniziale con l'elenco delle discipline sotto l'ala della FISPT, onestamente, mi ha disorientata. È un mix pazzesco.
Sì, c'è davvero di tutto.
Passiamo da sport logoranti e antichi come il kabaddi, con le sue radici millenarie in Asia, a robe ipermoderne e concettuali come il plogging.
Che ricordiamolo, è questa disciplina in cui corri?
Corri e intanto raccogli rifiuti per strada. Che, voglio dire, combinare una corsa di 5 km con la raccolta attiva della spazzatura sembra un'ottima iniziativa di quartiere per la domenica mattina, no?
Certo, un'attività sociale.
Eppure in queste carte è trattata con la stessa identica gravità procedurale e burocratica del sollevamento pesi alle Olimpiadi. E la lista continua. C'è il tree climbing,
L'arrampicata sugli alberi con tecniche specifiche, sì.
la slackline, dove cammini su una fettuccia che richiede un equilibrio fuori dal normale, sport ibridi come il cronum, perfino il diavolo.
Ed è questa eterogeneità estrema a essere il cuore dell'indagine. A uno sguardo superficiale potrebbe sembrare, che ne so, un calderone informe, un contenitore dove butti dentro tutte quelle pratiche che non hanno i numeri per farsi una loro federazione indipendente.
Esatto, una roba un po' di scarto. E invece...
Invece le carte smentiscono subito questa percezione. La FISPETAE, che è stata creata grazie alla struttura progettata dal presidente Marco Tomasini e dal segretario generale Filippo Maria Capatti, è un'organizzazione multisportiva di altissimo livello. Non è un parcheggio.
Sai cosa mi è venuto in mente leggendo i protocolli operativi? Un'analogia molto specifica. Mi ricorda impressionantemente un grande incubatore di start-up della Silicon Valley.
Ah, interessante. In che senso?
Cioè, pensa a un incubatore. Entrano 20 società diverse. Una fa algoritmi per l'intelligenza artificiale, un'altra fa sensori per l'agricoltura, un'altra un'app per consegnare le pizze.
Entità completamente slegate tra loro.
Esatto. E l'incubatore non si intromette nel loro codice, dà solo l'architettura. Affitta gli uffici, mette i server veloci, dà consulenza legale per i brevetti.
E si occupa delle scartoffie.
Proprio così. Così i fondatori pensano solo a crescere. Mi sembra che la FISPETIT faccia esattamente questo.
È un'analogia che calza a pennello, assolutamente. Perché la vera sfida per, diciamo, per il Kabaddi o la Slackline non è trovare persone che ci giochino. È superare quello scoglio tremendo della burocrazia della sopravvivenza.
Che immagino sia complessa a livello internazionale.
Moltissimo. Servono certificazioni antidoping, conformi ai protocolli mondiali, servono affiliazioni con colossi come la Tafisa o addirittura il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO. E poi ti serve una struttura trasparente per fare i campionati provinciali, regionali e nazionali.
Però qui mi sorge un dubbio enorme. Cioè, io sono rimasta perplessa su questo punto. Se infiliamo la raccolta dei rifiuti, le arti marziali e le acrobazie sui tessuti aerei, tutti dentro la stessa macchina amministrativa, non si crea un collo di bottiglia?
In che senso un collo di bottiglia?
Nel senso di un caos burocratico. Come fai a mantenere la purezza, l'identità di sport così diversi, se alla fine c'è un unico ombrello decisionale per tutti?
Questa è un'ottima domanda e la soluzione che si legge nei documenti è tanto semplice quanto efficace. La FISPECT agisce esclusivamente come, cito testualmente, referente esclusivo per i servizi legali e strutturali, ma impone una separazione nettissima quando si parla di tecnica.
Quindi non decidono loro come si scala un albero?
Assolutamente no. L'organizzazione centrale ti fa l'assicurazione giusta per il tree climbing. Ti dà la piattaforma legale, ma la tecnica resta a chi quello sport lo respira ogni giorno. Le singole divisioni decidono i regolamenti, scelgono i giudici, i protocolli di allenamento. Autonomia totale.
Praticamente è come un cloud. Ti do potenza illimitata e sicurezza, ma il sistema operativo ce lo metti tu.
Perfetto, sì.
E allora, torniamo dritti sul nostro campo di ghiaccio svedese, al povero portiere senza mazza. Come ha fatto questo cloud istituzionale a resuscitare il bandy che era clinicamente morto dal 2017?
Guarda, quel passaggio è un vero capolavoro di diplomazia sportiva. La Federazione Internazionale Bandy, la FIB, non è che riammette un paese solo perché ci sono due o tre appassionati con tanta buona volontà.
Vogliono delle garanzie.
Vogliono un'entità giuridica solidissima, che si prenda responsabilità penali, civili e organizzative. E uno sport che è appena fallito non ha né le risorse né il credito per farlo. Quindi la FISP, nel 2023, ha sostanzialmente prestato la propria affidabilità al bandy italiano.
Hanno fatto da scudo.
Esattamente. Hanno fatto da garanti. È stato un percorso a tappe. Prima membri provvisori, poi hanno sistemato i protocolli di sicurezza e l'8 giugno del 2024 hanno riconquistato lo status di full member internazionale.
Wow!
L'obiettivo dichiarato, messo nero su bianco, è far tornare la Federazione Italiana Bandy a vivere di vita propria entro il 2025.
Praticamente una camera di rianimazione. E scorrendo le affiliazioni si nota che viene usata tantissimo questa camera. C'è la Federazione Italiana Netball, per dire.
Uno sport popolarissimo nel Commonwealth, tra l'altro.
Sì, ha milioni di praticanti, è riconosciuto dalle Olimpiadi, ma in Italia ha bisogno di queste fondamenta che solo un ente multisportivo può dargli. Oppure, e questo mi ha fatto sorridere, il soft tennis.
Ah, il soft tennis, nato in Giappone.
Esatto, che a vederlo sembra tennis normale, ma si gioca con delle palline di gomma soffice e racchette super leggere. I documenti lo descrivono come frenetico, ma con un impatto articolare così basso che un ragazzino di 12 anni può sfidare un uomo di 70 in una gara agonistica.
E oltre a questa cosa delle generazioni che si incontrano, c'è un altro aspetto fondamentale del modello FISPET. Garantisce la tutela di un patrimonio tecnico che altrimenti andrebbe perduto, verrebbe appiattito in categorie generiche.
Come nel mondo della ginnastica.
Esatto. Prendiamo le acrobazie. Senza un ente che codifica i dettagli, sarebbe tutto un generico ginnastica. E invece qui si tutela in maniera quasi ossessiva la distinzione tra cheerleading e cheerdance.
Che, attenzione, per chi ci ascolta, è una differenza abissale. Spesso i film americani ci confondono le idee.
Eh sì, si fa un gran minestrone.
Invece, leggendo i manuali, il cheerleading è esplosività fisica pura. Si parla di tumbling, che sono le acrobazie al suolo, e soprattutto degli stunt.
Le famose piramidi umane.
Sì, dove queste atlete, chiamate flyers, vengono lanciate a metri di altezza e riprese al volo. Serve una potenza e una sincronizzazione al millimetro. Il cheerdance invece usa i pompon ed è tutta un'altra cosa, è pura armonia coreografica. Si valuta l'espressività, le formazioni, il ritmo musicale.
E capisci che valutare una piramide umana estrema con i criteri di una coreografia di danza distruggerebbe l'essenza di entrambe le discipline, no?
Chiaro, non ha senso.
E lo stesso rigore lo troviamo nel kettlebell sport. Non si limitano a dire gente che solleva un peso. Utilizzano una nomenclatura precisa che deriva dalla pesistica olimpica. Strappo, slancio e slancio completo.
Snatch, jerk e long cycle, se non erro.
Esattamente. Questa tutela è vitale ed è per questo che investono tantissimo nella formazione, con piattaforme come Google Classroom, collaborando con l'Osservatorio dello Sport. Non è solo burocrazia, si assicurano che i tecnici siano preparati sul serio.
Ma sai, tutto questo livello di dettaglio, secondo me, prepara il terreno per il passaggio più radicale di tutti. Documenti, finora abbiamo parlato di tradizioni svedesi e di tecniche acrobatiche, cose che bene o male stanno nei palazzetti. Ma c'è tutta un'ala della federazione che guarda dritto ai marciapiedi, al cemento.
Qui il linguaggio cambia proprio. È il mondo degli urban sport.
Infatti, cioè, leggendo il loro manifesto programmatico sugli sport urbani, sembrava di avere in mano un manifesto di controcultura o il testo di un brano rap, e invece era carta intestata federale.
Verissimo.
Parlano apertamente di discipline forgiate dallo spirito della giovinezza, nessun compromesso, ricerca della creatività, legame viscerale con la musica, con l'ambiente metropolitano. Parliamo degli Italian Urban Games.
E questo, a mio avviso, solleva una questione filosofica enorme per lo sport odierno. Cioè, cosa definisce un'attività come sport nel XXI secolo? Storicamente avevi il recinto sacro, il palazzetto, la pista, lo stadio.
E la strada era solo il posto dove parcheggiavi la macchina per andarci.
Esatto, un ostacolo. Invece gli urban sport distruggono questa barriera. Le scale di un monumento, un corrimano, una piazza, non sono solo il campo di gioco, ma sono l'avversario stesso.
È l'approccio freestyle del parkour o della BMX. È un modo di vivere la città.
E questa cosa i vertici globali l'hanno capita, perché sentivano uno scollamento totale con i giovani. Il Comitato Olimpico si è dovuto affrettare a integrare skateboarding, breakdance, surfing, arrampicata.
Per non perdere il treno, immagino.
Eh sì, per non diventare irrilevanti. E perfino la GAISF, che è questa grandissima associazione globale di tutte le federazioni sportive, ha dovuto lanciare i World Urban Games per dire quanto è enorme il fenomeno della strada.
E la FISPOT in tutto questo si è messa proprio in mezzo alla strada, in senso buono. Ha accolto l'ingresso della World Flying Disc Federation, per esempio. Il frisbee che passa dall'essere il gioco della domenica al parco a una gara ad altissima intensità.
Ultimate e freestyle, tra l'altro.
Sì. E gli Italian Urban Games sono il riassunto di questa collisione. Competizioni spietate e festival con musica elettronica e street art messe insieme.
E c'è un risvolto sociale incredibile in tutto questo. Formalizzare queste discipline rimuove lo stigma. Il ragazzo che fa parkour sul muretto non è più il vandalo che disturba.
Diventa un atleta, con tanto di pubblico pagante.
E con una dignità pari a quella di un ginnasta alle Olimpiadi.
Verissimo. Ma arriviamo all'ultimo tassello, perché è qui che i documenti mi hanno quasi fatto saltare sulla sedia.
Il colpo di scena.
Sì, perché fino a 2 secondi fa parlavamo di BMX underground, e poi spulcio in network istituzionali e scopro che la FISPT dialoga direttamente con la World Health Organization, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cioè, dal corrimano di strada all'OMS c'è un bel salto.
Sembra assurdo. Ma per capirlo dobbiamo tornare a Strasburgo, nel 1982. Sotto l'egida del Consiglio d'Europa nasce l'International Sport for All Federation, da cui poi deriva la FISPT. Una data così importante che ancora oggi, il 3 aprile, si celebra lo Sport for All Day in tutto il mondo.
E i principi sono limpidissimi. A politica, a confessionale, l'obiettivo non è creare macchine umane per vincere l'oro olimpico, ma usare il movimento per unire le culture.
Ma come si traduce tutto questo in azione? Con la sigla AEPA.
AEPA Europe.
Health Enhancing Physical Activity. Attività fisica per migliorare la salute. È una rete enorme di cui la FISPT Italia fa parte, supervisionata direttamente proprio dall'OMS.
E questo dettaglio stravolge tutto, perché se io passo in un parco e vedo un gruppo che fa touch tennis o una sessione di danza inclusiva per persone con disabilità motorie, penso: ah, che bello, un bel modo di passare il fine settimana.
Un bel passatempo sociale.
Esatto, ma dentro il sistema EPA quel torneo al parchetto è tutta un'altra cosa.
È un intervento chirurgico di salute pubblica preventiva. Noi in Occidente abbiamo emergenze croniche silenziose. Obesità infantile, crollo della salute cardiovascolare, la sedentarizzazione da schermi. I medici lo sanno benissimo che se dicono al cinquantenne sedentario «da domani devi farti la maratona, quello non lo farà mai».
Sarebbe un fallimento annunciato.
Serve un altro strumento. La socialità del soft tennis o delle danze diventa la leva motivazionale che la prescrizione medica da sola non ha. Tu giochi a touch tennis, ti diverti con il vicino di casa e intanto l'OMS sta abbassando il tuo rischio cardiovascolare. E la FISPIT, avendo le radici nel territorio, traduce questi complicatissimi paper accademici in, il sudore e risate nel parco sotto casa.
Oltre che assumersi una grande responsabilità ambientale.
Ah sì, lo Sports for Nature Framework.
Che estende la salute dal corpo all'ecosistema. Promettere che lo sport non consuma il territorio. Non distruggiamo un'area verde per fare l'ennesimo palazzetto, ma usiamo lo sport per proteggere la natura.
Che poi è il concetto perfetto per tornare al plugging di inizio puntata. Non è una cosa eccentrica. Correre e raccogliere plastica è l'incarnazione fisica di questo accordo. Migliori te stesso e pulisci il polmone verde della tua città.
È fantastico. E tirando le somme, l'immagine complessiva che emerge da questo viaggio burocratico è immensa. Eravamo partiti decifrando acronimi noiosi.
E abbiamo trovato un'architettura titanica.
Una macchina che fa da camera di rianimazione per sport storici come il bandy, che fa da piattaforma per la ribellione creativa degli Urban Games e che agisce come braccio operativo per l'OMS nella lotta silenziosa per tenerci tutti in salute.
Dimostrando che il gesto atletico, se ben supportato, è la tecnologia sociale più potente che abbiamo per riparare le nostre comunità.
Una visione totale. E proprio su questo lascerei chi ci ascolta con un ultimo interrogativo, una provocazione su cui riflettere. Considerando che gli sport tradizionali e massacranti, pur avendo diritti TV miliardari, faticano sempre di più a catturare le nuove generazioni, mentre fenomeni come gli Urban Games o il plugging fondono insieme competizione, stile, ecologia e identità in modo fluidissimo, è possibile che quelli che oggi archiviamo distrattamente come sport minori siano in realtà destinati tra 20 anni a soppiantare i vecchi colossi, diventando i veri e incontrastati sport dominanti del nostro tempo? È una prospettiva che cambia tutto. Alla prossima esplorazione.